e sono avete fatto il progetto messa che non so se è il testo la prima lettura dell'esito che utilizzeremo anche poi sala in quale interno. Ricordo brevemente che già c'è la settimana scorsa perché sono qui per la prima volta come vedremo in questo momento. Dopo un brevissimo canto iniziale ci metteremo in ascolto del testo della parola di Dio, un brevissimo silenzio giusto per riprendere qualche parola per mettere un sguardo almeno su qualche parte del testo, poi vi propongo una lettura, una meditazione sul testo, poi c'è un po' di silenzio un pochettino più prolungato che potremo insieme per pensare. Ci faremo vogliamo vivere questo momento nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Cantiamo anzitutto la misericordia del Signore, diciamo che su questa cosa vogliamo veramente rimanere non solo convinti, ma anche capaci di esprimerlo, di cantarlo in eterno.
Misericordia sovi
salirai sul monte Sinai e rimarrai lassù per me in cima al monte. Nessuno salga con te e non si veda nessuno su tutto il monte, neppure greci o armeni vengano a pascolare davanti a questo monte. Mosè tagliò due tavole di pietra come le prime, si alzò di buon mattino e salì sul monte Sinai, come il Signore gli aveva comandato, con le due tavole di pietra in mano. Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui, proclamando: il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco di amore e di fedeltà, che conserva il suo amore per mille generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato, ma non lascia senza punizione, che castiga la colpa dei padri, dei figli e dei figli dei figli fino alla terza e alla quarta generazione. Mosè si fermò in fretta fino a terra e si prostrò. Disse: se ho trovato grazia ai tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di tua scelta, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato. Fa di noi la tua eredità. Il Signore disse: ecco, io stabilisco un'alleanza. In presenza di tutto il tuo popolo io farò meraviglie quali non furono mai compiute in nessuna terra e in nessuna nazione. Tutto il popolo in mezzo al quale ti trovi vedrà l'opera del Signore, perché è terribile e quanto io sto per fare con te. abbiamo già dato una settimana fa la consegna delle 10 parole. Il popolo di Israele, lo sappiamo, non siamo stato affidabile. E quel popolo che Dio ha scelto, Dio che, se Dio sa bene che cosa è meglio fare, ha scelto quel popolo, e quel popolo, l'eletto, non ce l'ha. Quello che è stato il racconto della scorsa settimana, e questo racconto, è il fallimento. E se ricordate l'episodio che segue alla scena della discesa di Mosè, di Pelle d'Oro, eccetera, dopo mi segue una strage. Quella strage ci racconta la tragicità di questo sbandamento del popolo di Israele. Di fronte a questo fallimento, quel Dio che ha scelto un popolo e l'ha trovato infedele, cosa fa? Riscrivere 10 parole. Non ne aggiunge un'altra. Per punizione adesso dovete seguire 15, no, sono ancora belle, non diminuisce nemmeno e non aumenta, non aggiunge, non toglie, semplicemente Dio ricompone l'alleanza. Sembra quasi che dopo la tragicità di quel momento, quel rifiuto, il disorientamento persino di Mosè, che capisce cosa è successo, il popolo si è aspettato a lui, ma perché tutto questo? Sembra che Dio voglia stendere di nuovo una pagina bianca, taglia nuovamente due tavole di pietra, dice così. Ricomincia tutto. Dio ricompone l'alleanza. Abbiamo iniziato cantando la misericordia di Dio. Sì, forse dobbiamo proprio ricordarci che non c'è niente di così grande che sappia rinnovare e liberare la vita di una persona quanto il perdono, sia per chi lo riceve, ma anche per chi lo chiede. Niente così capace di novità e di liberazione quanto l'incontro nel perdono tra chi è perdonato e chi perdona. Il fatto che questo tradimento è perdono, cioè che questo tradimento del popolo di Israele e il successivo perdono si manifestino immediatamente dopo la prima modifica dell'alleanza, forse un po' ci dice che la nostra condizione è sempre quella di peccatori perdonati. Oserei dire anche felicemente quella di peccatori perdonati. Non è ancora arrivato Mosè con le tavole, e già questi hanno fatto altro. È un po' la nostra condizione, siamo così, quando diciamo che abbiamo, che siamo nati col peccato originale, diciamo questa cosa, diciamo che qualcuno semplicemente ha fatto qualcosa di sbagliato, chissà quando, ma che noi apparteniamo a questa storia di peccato, ne facciamo parte, siamo così. E che Dio misericordia. In fondo la condizione di peccatori perdonati è quella in cui qui si riconoscevano anche i primi cristiani quando parlavano di santità. La santità in fondo è questa cosa, non è la perfezione, la santità è la condizione di chi nella sua fragilità incontra la grazia, nel suo peccato incontra il perdono. Per questo i primi cristiani tra loro si chiamavano santi, perché erano gli salvati, perché avevano capito la bontà di Dio. Noi oggi la parola santi lo usiamo per l'altro, ma tra i primi cristiani era questo il modo di chiamarsi, di riconoscersi, oppure si chiamavano quelli della via, perché erano quelli che avevano capito qual era la via della salvezza, appunto. Riconoscersi bisognosi di un Dio di salva. Allora Dio cosa fa? Riscrive le 10 parole e si ripresenta come già si è rappresentato prima, con quei 5 attributi di compassione, clemenza, pazienza, misericordia, fedeltà. Vi confesso che mi fa sempre un po' sorridere questo questo linguaggio che usa il libro dell'Esodo. Abbiamo ascoltato nel brano di settimana scorsa, lo ascoltiamo anche in questo. Di solito chi dice il Signore onnipotente e misericordioso, chi dice così il nome di qualcun altro? Uno che sta sulla porta e che avvisa tutti quanti, sta arrivando una persona importante, attenzione, ecco a voi il Signore, ecco a voi il personaggio. Invece qui Dio che lo fa lui di se stesso, perché nessuno può dire fino in fondo chi è Dio se non lui. Anzi, nel testo c'è un altro piccolo particolare che ci dice questa innominabilità di Dio e questa impossibilità di aggrapparsi a lui conoscendolo pienamente. Quando Dio dice guarda, vieni qui che non sarai nessun altro. Neanche all'animo di attorno, un po' come aveva detto a Mosè nel suo primo incontro, togliti il calzato, perché questo è un luogo santo. E riconoscere che c'è una grandezza che non possiamo afferrare, che non ci appartiene, Dio è più grande, e anche poter dire quanto grande è la misericordia di Dio, in fondo non sta nelle nostre parole, nelle nostre possibilità, lo dice lui. E lui ad autoannunciarsi in quel modo. Noi siamo troppo piccoli per dirlo, non lo potremmo mai comprendere fino in fondo. E lo ripete, appunto, lo aveva già fatto a Mosè, lo ripete ancora perché il popolo di Israele è chiamato ancora e sempre, dobbiamo dirci, ma noi siamo chiamati ancora e sempre a ricordarci e non dimenticare quanto ampia sia la benevolenza di Dio. E quanto sproporzionata sia la sua benevolenza nei confronti della sua, chiamiamola così, la sua ira. Dobbiamo ricordarci, perché la giustizia di Dio risiede nel fatto che Dio è fedele al suo corpo, non nell'equilibrio di una bilancia dove viene pesato quanto bene o quanto male, quanta obbedienza o quanta trasgressione. Questa è la giustizia. La giustizia è il fatto che Dio ha detto che ama, e questo amore è fedele, comunque, anche di fronte al nostro peccato. Questa è la giustizia di Dio. Non è una bilancia. Insomma, non ci serviamo per la nostra obbedienza, ma per l'amore di cui Dio ci circonda. Ed è meraviglioso, non è bella questa cosa. Altrimenti che calcoli dovremmo stare qui a fare e che cosa porteremo a casa. Mosè qui, soprattutto qui o comunque anche qui, si presenta come l'intercessore, colui che sta in mezzo. Non posso dimenticare quel discorso del cardinale Martini tanti anni fa sull'intercessione, su questa capacità che chiesta a chiunque abbia almeno un po' conosciuto Dio di stare in mezzo, di stare nelle situazioni in mezzo. Intercedere vuol dire mettersi in mezzo, creare un legame da una parte e dall'altra, spendersi perché non si interrompa una relazione. Ecco, Mosè fa questa cosa. E questo testo del versetto 9, che è questa preghiera di Mosè che abbiamo ascoltato, è un meraviglioso crescendo di intimità con Dio. Anzitutto una cosa bellissima, che Mosè non disgiunge il suo destino personale da quello della comunità a cui appartiene. Mosè non è lì perché Mosè è lì perché c'è un compito che Dio gli ha dato per tutti. Fin dall'inizio, anche se Mosè può contare su una relazione con Dio unica, particolarissima, lui del suo popolo non si dimentica. Del resto, per questo Dio lo aveva chiamato. Mosè, lì ci sono i tuoi fratelli. Tu vai dal faraone, mettiti in gioco, voglio che tu vada perché loro siano liberati dalla loro schiavitù. Mosè è iniziato così, e anche qui dove c'è il tradimento del suo popolo, dove lui potrebbe dire, vabbè, io rapporto con te, ho capito tutto, loro non hanno capito niente. Mosè invece non si distacca dal suo popolo. Il suo destino è il destino del suo popolo. ci sta dentro, e questa è l'intercessione, è la condivisione fino in fondo, pago anch'io il prezzo. Ed è bellissimo perché nel testo, anche dove appunto i suoi fratelli sono da riconoscere come immeritevoli, ingrati, infedeli, Mosè si pone comunque con loro. Ma ricordiamo bene questa preghiera. Anzitutto Mosè dice: se ho trovato grazia in tuoi occhi, Signore, fatti da questa cosa, la riconoscenza per la grazia. Dio gli vuole bene, sa di poter contare sull'amore di Dio e mi riconosce. E anche questa finezza di dire il sé, di dire io non sono più sicuro di niente, non sono sicuro di meritare nulla, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, io so che tu hai grazia, se l'ho trovata io, questa grazia si è posata su di me, se in qualche modo io posso permettermi di, allora ti dico queste cose. Però è bellissimo perché poi questo io diventa subito un noi. Se io ho trovato grazia ai tuoi occhi, che il Signore cammini in mezzo a me, non c'è più lui. Lui mette in gioco la sua relazione con Dio con un braccio, ma con l'altro braccio mette in gioco il popolo a cui appartiene, e questa è l'intercessione, questo è lo stare in mezzo, lo stare di fronte al Signore con il cuore appoggiato a una condivisione con dei fratelli, quello che noi chiamiamo il pregare per qualcuno. Non è dire: Signore, io sono qua con te e prego per quelli là, quelle cose tanto poi dovrebbe lo faccio il cuore per di Dio ogni tanto quando si prega per i peccatori, come se fossero altri tanti di là e che noi non ci trassimo niente con quelli là tutti e cattivi. E noi siamo peccatori, la nostra relazione con Dio è la nostra condivisione con un mondo cui apparteniamo. Senza timore agli occhi di Dio, Mosè mette in campo il suo legame con il suo popolo, quel popolo che ha tradito, quel popolo, come dice il dura cervice, la testa dura, che non capisce. E c'è subito la missione della debolezza di tutti, degli altri, ma anche propria. Tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato. Mosè si mette con i peccatori, come diciamo nella preghiera che rivolgiamo noi, per noi peccatori. Così sì, così va bene. Noi peccatori, questo è famoso. La missione della propria debolezza e del proprio peccato. Insomma, riconoscerci peccatori bisognosi di perdono e condizio sine qua non per incontrare Dio nel suo amore. Non si può incontrare l'amore di Dio senza riconoscere che abbiamo bisogno di perdono e di misericordia. Il resto è presunzione, è una pretesa, o è una contrattazione, o è una sorta di mercato con Dio, io ti do, tu mi dai. Ma questo è da un'altra parte, non è qui, non è nelle scritture, non è nel Dio di Israele, non è il Dio di Gesù Cristo. Non è questo il modo di stare di fronte a Dio, non è una contrattazione. E infine meravigliosa l'ultima espressione di questa preghiera: fa di noi la tua eredità. È un'espressione che si incontra più volte nel testo soprattutto dell'Antico Testamento, che indica una particolare relazione di intimità tra Israele e Sio. Essere l'eredità che appartiene a Dio, essere la sua eredità, fa di noi la tua eredità, significa appartenergli in un rapporto di unicità che altri non possono avere. È quello il tema dell'elezione, della scelta del popolo eletto di Israele, che è possesso del Signore, non perché gli altri popoli non c'entrino niente con lui, ma Israele è quel popolo su cui Dio ha messo la mano, noi ti apparteniamo, quindi siamo noi che siamo chiamati alla responsabilità, tu ti sei fatto conoscere a noi, noi siamo responsabili. perché tu ti sei fatto conoscere, il compito nostro. Gli altri non hanno lo stesso compito, non hanno le stesse responsabilità che abbiamo noi. Se noi ti abbiamo conosciuto, è a noi che tocca vivere così. Chi non ti ha conosciuto, non ti ha conosciuto. Ma a noi che ti abbiamo conosciuto, a noi tocca vivere così. Questa è l'idea di Israele, il popolo eletto. Ma conosce anche la nostra idea di coloro che dicono: sì, in Gesù abbiamo conosciuto il compimento del rivelarsi di Dio. Ecco, tocca a noi, è nostra responsabilità vivere così. Sentirsi eredità. Mosè in questa preghiera esprime il desiderio di essere legato lui con i suoi fratelli a Dio indissolubilmente, senza nascondimenti, senza riserve. La dedizione piena a Dio espressa come un desiderio per sé e per tutti. Non è solo quello che accade, appartenere al Signore, ma è quello che si desidera. Signore, fa di noi la tua eredità, guarda che noi abbiamo questo desiderio di appartenerti davvero. Desiderare di essere resi eredità di Dio significa allora collocarsi nel mondo di Dio, volersi collocare nel mondo di Dio. Signore, ho desiderio di abitare il tuo mondo, di capire i tuoi pensieri, di far sì che i tuoi pensieri entrino nei miei, di vedere le cose come tu le vedi, di muovermi nel mondo secondo quell'amore, quel bene, quella salvezza che tu vuoi segnare. Io voglio essere così nel mondo, voglio essere la tua eredità. Voglio liberarmi dagli impacci del nostro affannarci inutile dietro cose di poco conto, di tempo d'oro, appunto. Io voglio muovermi, noi vogliamo muoverci liberi e festanti nell'orizzonte di quello che a te, Signore, è caro. Il tuo mondo sia anche il mio mondo. Pensavo, quando siamo veramente una persona, sinta un po' che nel suo mondo ci si coinvolge un po' nel modo di vedere le cose, poi ognuno rimane se stesso, certo, ma ci si coinvolge un po', si capisce molto di più che cosa prova, come vede, come giudica, come analizza le cose l'altra persona, perché l'amore ci rende capaci di penetrare nella sua vita. E questo è quello che il popolo di Israele esprime attraverso Mosè nei confronti di Dio. Vogliamo poter vedere le cose come le vedi tu. E anche quell'espressione che il Signore cammina in mezzo a noi dice appunto questa volontà di cambiamento, sempre in un tempo quello della Quaresima, di conversione, dove ci chiediamo che insomma dobbiamo un po' sempre rinnovare il nostro cammino. Ecco, che il Signore cammina in mezzo a noi dice una dinamicità che è desiderio di uscire da ciò che è fermo, da ciò che è vuoto. Per dirci verso ciò che è vitale, che è rinnovato, insomma una vita nuova. E poi c'è l'ultimo versetto. L'ultimo versetto che viene espresso un legame tra due parole, meraviglie e terribile. La meraviglia è ciò che è terribile, la terribilità e la meraviglia. Legato a ciò che Dio opera, Dio dice: io farò meraviglia. Terribile è quanto io sto per fare. Come tenere insieme queste due parole? Quando Dio dice che il suo agire è terribile, in fondo vuol dire appunto che il suo agire è meraviglioso, però così meraviglioso che non lo possiamo immaginare, che ne rimaniamo e ne rimarremo comunque sconvolti. Perché noi abbiamo un'idea di ciò che è bello, poi diciamo che è una cosa meravigliosa perché abbiamo capito ciò che è bello. Ma quando il linguaggio biblico ci dice che quello che Dio fa è terribile, vuol dire che ci sorprende così tanto che quella bellezza non ci stava nei nostri pensieri. È terribile perché ci disorienta. La terribilità della scelta di Dio è questa meraviglia al di là della nostra immaginazione. la liberazione che Dio mette sul nostro cammino, quello che compie con noi, cui Lui giunge con noi, è qualcosa di così grande e bello e così inaspettato da risultare terribile, fuori da ogni comprensione, da contesa, da ogni previsione. Ci è chiesto solo di fidarci che la fedeltà a Dio renderà la vita una meraviglia, anche laddove le sorprese sembrano disorientarci, anche laddove quello che avanza ci sconvolge un po', non ci sta nel nostro pensare. Ecco, questa è la terribilità della meraviglia di Dio. Come se Mosè, se il Signore dicesse a Mosè e a noi oggi, fidatevi, quanto io sto per fare per il divino, quanto io sto per fare per il Dio, fidatevi, guardateci dentro. E proprio per raccontare anche questa meraviglia, vorrei leggervi anche oggi, come già settimana scorsa, un midrash, un racconto che accompagna, secondo il linguaggio biblico, i racconti del testo delle scritture. Quindi un po' un allargamento del racconto che prova ad illuminare altri aspetti che non stanno dentro il racconto. Mosè si curvò in fretta fino a terra, si prostrò e disse: «Sia trovato grazie ai tuoi occhi, mio Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi, sì. È un popolo che tu racervici, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato. Fatti noi la tua volontà». Passando, il santo, benedetto egli sia, sollevò un polverone alto più della montagna stessa. Mosè riuscì a malapena a vedere le spalle del Signore, tanto erano fitti i granelli di sabbia che si alzarono al passaggio dell'Eterno. Un tratto però in lontananza, verso la direzione in cui si allontanò, Dio vide la sagoma di un uomo. «Che sia qualcuno della mia comunità che è riuscito a salire fin qui», si chiese. Allora decise di domandare al Signore chi fosse quella persona. «Dimmi, Signore, chi è quell'uomo?» «È il perdono dei peccati», rispose. «Il perdono dei peccati. Un figlio d'uomo è il perdono dei peccati. Non comprendo, Signore», ribatté Mosè stupefatto. «Sì, Mosè, il perdono dei peccati è il Messia che io invierò nella pienezza dei tempi per riscattare gli uomini dalla schiavitù del peccato. Sarà quella la redenzione finale ed eterna». Il Signore chiamò il Messia, lo presentò a Mosè e gli disse: «Questi è Mosè, e sta iniziando la tua opera. Tu vorrai portarla a compimento. Egli ha liberato Israele dalla schiavitù egiziana. Tu libererai gli uomini da quella del male. Mosè condurrà Israele verso la terra promessa, e tu farai della terra intera una terra promessa. Ridarai la vista ai ciechi, guarirai ogni sorta di malattie, farai risorgere i morti e chiamerai la gente a convertirsi al regno di Dio e spiegherai la mia Torah come un insegnamento nuovo. Sarai per gli uomini via, verità, vita, luce, acqua e pane di vita eterna. Ma i peccatori con i loro peccati ti costringeranno a scappare e nasconderti, perché vorranno continuamente ucciderti. Ti metteranno sotto un giogo di ferro, soffocheranno il tuo respiro, la lingua ti si incollerà al palato, tutte le sofferenze di tutti gli uomini, di ogni luogo e tempo, saranno le tue. Ti faranno morire, come sta scritto in Zaccaria, guarderanno a me che hanno trafitto e faranno lutto per lui come si fa per il proprio unigenito. La tua volontà è con tutto questo?» Il Messia rispose: «Ecco, Signore, io verrò per fare la tua volontà. Con gioia accetterò tutti questi dolori che mi affliggeranno, perché nessuno sia perduto di quelli che mi darai. continua l'opera che il Signore ti ha ordinato, Mosè. Io verrò a portarla a compimento. Allora Mosè, ancora più sbalordito, chiese all'Eterno: quando verrà il Messia, Signore? Nella generazione in cui il peccato sarà considerato una virtù, l'inganno sarà grazia e la vanità stimata bellezza. Allora apparirà il mio Messia, il cui cuore sarà un fuoco divorante e riscatterà il mondo con le sue sofferenze. Ma non temere, tu lo vedrai. Insieme al profeta Elia, che io invierò, lo annuncerai agli uomini di quel tempo.